Ce ne saranno più di una, ma alla fin fine 200 la prima, 200 la seconda, 100 la terza, sono 500 euro per famiglia. Alla fine andremo ad accontentare 200 famiglie, che sulle 3.000, per carità, magari sono quelle che ne hanno veramente bisogno e speriamo che le altre 2.800 non ne abbiano. Ma se pensate, non è neanche il 7% dei nuclei familiari che abbiamo. Ampliare alle imprese ci piacerebbe molto, perché sappiamo i drammi di esercizi commerciali, di piccoli laboratori, di piccoli artigiani. Però noi lì veramente speriamo che agisca il governo con tutte le misure di defiscalizzazione e aiuti che può dare alle imprese, soprattutto alle piccole imprese. Per cui ci piacerebbe, ma non ce la facciamo, non abbiamo le risorse per poterlo fare. Prego, Vice Sindaco Bedin.
Allora, niente, io volevo solo ribadire, perché abbiamo avuto modo di confrontarci in commissione, ma mi piace far emergere che questa delibera, tutti i ragionamenti che ha appena fatto il Sindaco non sono scritti, ma è scritto chiaro, secondo me, quello che è la realtà dei fatti, quello che è successo e che sta succedendo. Poi ognuno, magari per formazione, magari per appartenenza politica, ci sono tante motivazioni che possono condizionare la lettura o l'interpretazione di un qualcosa di scritto, ma non mi sembra si evinca da nessuna parte quello che ha detto il consigliere Cuomo. Io torno a ribadire che le sanzioni, se vogliamo viverla con il sentiment delle nostre famiglie, le stiamo pagando noi, almeno adesso. Che nessuno abbia mai assolutamente messo sul piatto che ci sia un sentimento comunitario, cioè che sì, mettiamo insieme le sanzioni, ma ne paghiamo insieme le conseguenze, cosa che non esiste, è quello che c'è scritto nelle premesse.
Sì, allora rispondo, visto che mi ha chiamato in causa. C'è una frase che lo dice chiaramente, le sanzioni inflitte alla Russia, tanto da indurla alla cessazione del conflitto bellico, stia sortendo l'effetto opposto, quasi che sia l'Europa a finanziare la guerra.
Scusi,
quello che sta succedendo,
allora in commissione, quando c'è un po' più di libertà di parola, però io le ho detto che se fossimo nella Prima Repubblica, le ho citato anche un politico, queste cose non sarebbero mai successe. Perché? Perché chi sa fare politica, e cioè chi sa rappresentare gli interessi di una nazione, prima di mettere una firma su un accordo internazionale, pensa alle ricadute che quella firma comporta sui propri cittadini. Qua abbiamo assistito invece ad una rincorsa ad essere bravi, buoni, obbedienti, sottomessi, no? e perciò osannati dal mondo intero, senza capire le conseguenze che si sono poi puntualmente scaricate sui nostri cittadini. È questo che dobbiamo dire, basta, basta. Ognuno deve fare l'interesse dei cittadini ai vari livelli istituzionali. Noi facciamo quello della nostra comunità, la regione fa gli interessi della comunità regionale, ma chi è Presidente del Consiglio deve tutelare gli interessi di una nazione intera. Non può, come dire, non considerare le conseguenze e non può ridurci a questo stato. Tutti noi abbiamo una famiglia e dentro la nostra famiglia capita di non essere d'accordo, ma non per questo mettiamo in discussione la famiglia stessa. Ma se io vedo che mia moglie fa un qualcosa che sta sbagliando a fare, o viceversa, anzi mettiamo viceversa perché così siamo più corretti, se mia moglie vede che sto facendo un qualcosa che non va negli interessi della famiglia, insomma, ha tutto il diritto e vorrei dire il dovere di dirmelo, ma non per questo si salta la famiglia. Ma allora, dentro un'alleanza internazionale, siamo tutti d'accordo che la Russia è in difetto, è colpevole, ha tutti i torti di questo mondo e siamo d'accordo che siamo tutti a favore e al fianco dell'Ucraina? Sì. Bene, stabilito ciò, partiamo con le sanzioni, ma uno dall'Italia, che rappresenta l'Italia, alzare il ditino e dire, ma scusate, un attimo, ma che conseguenze ha poi sulla mia gente, sulle mie imprese, sulle mie famiglie, tutto ciò che stiamo facendo e tutto ciò che stiamo provocando con le azioni giustissime a livello politico, a livello di coesione internazionale, tutte queste decisioni che stiamo prendendo. Ma senza dire, beh, scusate, ma se avremo delle conseguenze, tu Francia che hai l'energia nucleare, che ci esporti energia, o tu Norvegia, no, che hai decuplicato l'esportazione di gas e hai quadruplicato il prezzo del gas, per cui no, nel momento in cui noi scontiamo le conseguenze di questa decisione, ci vendi il gas al prezzo ante sanzioni o no? O alla fin fine siamo sempre quelli che no, auspichiamo, ci facciamo battere le mani dal mondo intero e dopo alla fin fine abbiamo le nostre famiglie, la nostra gente, le nostre imprese ridotte come sono ridotte adesso e come saranno ridotte nei prossimi mesi, perché secondo me adesso non abbiamo l'intuizione, chi amministra magari ha una accortezza, una visione un po' più proiettata nel futuro, ma come comunità secondo me non ci stiamo neanche ancora rendendo conto di cosa ci cadrà addosso nei prossimi mesi. Ma è possibile che chi lo fa per lavoro, chi ha tutti gli strumenti per prendere queste decisioni, non abbia mai posto questo problema nelle sedi deputate? E noi dobbiamo stare zitti perché non bisogna disturbare il manovratore, ma non se ne parla neanche. Cioè, che, io lo dico che, e lo voglio scrivere e bene, lo voglio gridare al mondo, perché.
Ma non è che sto dicendo che dobbiamo stare zitti. Infatti, qui nell'emendamento che ho proposto, cioè, lascio intatta la parte che riguarda proprio le richieste a chi ci governa di intervenire, lascio intatta la parte riguardante le speculazioni, lascio intatta la parte, ci sono, come ho detto anche in commissione, delle frasi che secondo me rischiano di, visto che dobbiamo raggiungere l'unanimità e su questa cosa sarebbe bello veramente poterlo fare, ci sono quelle frasi in cui sembra che l'Europa, da sanzionatrice dell'aggressione russa, diventi quasi una sostenitrice dell'aggressione o della che finanzi la guerra alla Russia. Secondo me queste frasi qua sono estremamente divisive.
Posso rispondere?
Sì, no, ma posso finire soltanto. Sono estremamente divisive e secondo me danno anche adito ad alimentare, nella nostra gente, una sfiducia nei confronti delle istituzioni che invece noi dovremmo cercare, anche col nostro esempio, anche approvando per esempio il contributo, che dovremmo cercare di cambiare, cioè dovremmo avvicinare le persone più alle istituzioni, a dire interessarsi di queste cose, anziché condannare, cioè è un meccanismo perverso come quello tra l'altro che lei dice delle sanzioni, che si potrebbe produrre anche a livello più locale, visto che siamo vicini alle persone, aiutiamole veramente senza tirare in ballo secondo me cose che passano veramente sopra le nostre teste. Ecco.
Sai che penso che siamo un po' sfasati io e lei, nel senso che lei mi sembra più un democristiano anni 80-90 e noi qua sembriamo quasi rivoluzionari, extra, no? Invece che non siamo, perché penso che siamo tutti dei liberali, democratici e tranquilli ed ex democristiani, ma a parte le battute che... Allora, guardiamo con oggettività. Noi abbiamo applicato delle sanzioni ad una nazione colpevole. Abbiamo provocato di fatto l'innalzamento della materia prima, che praticamente l'economia russa si basa soltanto, principalmente sulle esportazioni di materie prime, ma ancor più principalmente sull'esportazione di gas e petrolio. Con le nostre sanzioni che dovevano mettere in ginocchio la Russia, gli abbiamo fatto lievitare il prezzo della materia che esporta e che noi dobbiamo importare fino a che non troveremo soluzioni alternative, vorrei dire quasi di 10 volte, un po' meno, ma in maniera abnorme, prima conseguenza. Seconda conseguenza, questi hanno risposto, hanno detto bene, adesso voi non comprate più il gas russo in dollari, ma ce lo comprate in rubli, obbligando tutti ad acquistare rubli. Conseguenza, da 0,06 il rublo è andato a 0,17, è più 2,5 volte, è raddoppiato. Ma secondo lei abbiamo fatto abbiamo provocato dei danni alla Russia o l'abbiamo finanziata? Perché dopo alla fine il principio è una cosa, ciò che sortisce dall'applicazione di un principio, nel caso specifico, appare nei limiti che noi abbiamo di questa visione dal basso, che perciò sarà smentita facilmente dai grandi esperti di politica internazionale, ma vista dal basso sta sortendo esattamente l'effetto opposto. Abbiamo fatto decuplicare la materia che ci esporta e che noi dobbiamo continuare a comprare, facciamo finta di adesso di essere autosufficienti o quasi, ma siamo costretti ancora ad importare, tanto è vero che quando hanno bloccato il Brennero, l'importazione del gas russo, c'è stata quasi un momento di isteria collettiva a livello di chi sa e di chi gestisce queste cose. Abbiamo più che raddoppiato la moneta russa e abbiamo riempito i forzieri di... Allora, è logico che non era questa la volontà di chi ha comminato le sanzioni, ma è altrettanto logico che queste sono le conseguenze. Allora, siamo nelle mani di un branco di incapaci. Questo è... Non l'ho scritto, è vero, non l'ho scritto perché non sono arrivato a tanto nel dire che siamo nelle mani di un branco di incapaci, ma lo dico in consiglio e mi pare... che negli spazi bianchi fra una riga e l'altra sia più che evidente questa critica sostanziale a chi ci sta governando dal livello europeo a livello italiano. Punto. Io spero che col nuovo governo qualcosa cambi, spero che ci sia una consapevolezza, ma non uscendo dall'Europa, uscendo dalla NATO, uscendo dalle alleanze internazionali, continuando con quelle che sono dei pilastri della nostra convivenza, della nostra democrazia. Ma cioè, avendo anche il coraggio di alzare il dittino e dire, insomma, ci siamo anche noi, c'è anche la nostra gente, ci sono anche le nostre imprese, cosa facciamo? O siamo quelli che pagano per tutti? E la mia risposta ovviamente speriamo proprio di no. Vabbè, comunque sentite, allora, io vi propongo di dividere in due, ma proprio per venire incontro, perché non capisco la sua posizione, di dividere in due e di votare la prima pagina e la seconda fino a pertanto, cioè a circa dopo la metà della... No, io, questa è la proposta mia, dopo lei fa la proposta sua. Cioè, pertanto chiediamo interventi urgenti da parte del governo, interventi molto più incisivi e penso che da qua in giù siamo tutti d'accordo. Perciò prima votiamo la prima parte, che capisco abbia votazioni differenziate, e poi votiamo la seconda, che è l'istituzione di questo. Va bene?
Prima votiamo la divisione della
sì.
Cosa in due.
Siete d'accordo? È tutto chiaro?
Scusi, sindaco, ma non ho capito io.
Io non ho capito niente. Cioè, sindaco...
Che cosa abbiamo? 2 punti all'ordine del giorno? Il primo una mozione, il secondo una proposta? Oh.
No, allora...
Non ho mica capito. Qual è la proposta emendata che votiamo per seconda?
No, votiamo. Prima la parte, diciamo...
Con lo stesso oggetto?
Scusi, sindaco, ma facciamo una votazione unica? Io penso che nessuno sia contrario,
Porterebbe in imbarazzo il consigliere Cuomo.
Facciamo una dichiarazione.
Possiamo fare una dichiarazione di voto in cui specifichiamo le cose bene. Se vogliamo fare perfetto. Anche una votazione unica.
Perfetto.
E se vogliamo vedere un attimo meglio questo mio emendamento, se il consiglio è d'accordo, io l'ho scritto e l'ho...
Se lei formalmente lo presenta,
certo.
Formalmente dovrà essere votato.
Benissimo.
Per cui se lei presenta un emendamento, certo. Ha facoltà di presentarlo al Consiglio e di dettagliarlo.
Sì, allora, l'emendamento, come dicevo prima, non stralcia tutta la parte, diciamo, delle premesse, ma stralcia la parte che comincia con tutto ciò premesso, metà della prima pagina, fino a circa 15 righe sotto l'inizio della seconda pagina. Quindi, adesso non lo trovo più, scusatemi, delle azioni, quindi lezioni, un'azione a difesa dei cittadini europei, deve essere la riga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, eccolo qua, riga 15, no, 16, riga 16, quindi lì si lascia azione a difesa dei cittadini europei e si sostituisce la parte precedente stralciata con riteniamo sia necessaria un'azione a difesa dei cittadini europei e contro l'abnorme fluttuazione dei prezzi energetici provocata da un mercato indifferente ai drammi conseguenti che si scaricheranno sulle imprese e sui cittadini. Poi si lascia la parte riguardante Francia e Norvegia, su cui nessuno ha niente da dire e nessuno mette in discussione questa posizione. Poi in questo contesto si constata via tutto fino a prossimi mesi, in pratica si stralcia anche questa parte qua, e riparte poi la delibera fino alla fine, quindi dopo il resto è tutto compreso nell'emendamento e si aggiunge alla fine, proprio alla fine della delibera, dove dopo si decide di predisporre un apposito fondo del bilancio 2023 per contribuire al pagamento delle fatture, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo finanziari, inoltre eventuali somme residue di quanto stanziato dopo il 30 giugno 2023 saranno destinate a contributi per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per le famiglie, come contributo quindi, e che eventuali stanziamenti nazionali erogati agli stessi scopi andranno ad aggiungersi a quanto qui destinato. E poi l'ultima riga, scusate, manca anche un altro brevissimo emendamento, dopo regolamento, redatto dalla Commissione Regolamenti e approvato dal Consiglio Comunale, ma questo è dire una cosa di forma e basta.
Okay. Bene, ringrazio, ci sono altri interventi. Allora, pongo in discussione, in votazione, l'emendamento Cuomo, per cui se c'è qualcuno, cioè se c'è qualche consigliere comunale che vuole intervenire, altrimenti andiamo in dichiarazione di voto, chi è favorevole all'emendamento Cuomo o chi è contrario. Prima di passare all'emendamento, siccome c'è un passaggio che a me interessa molto, quello del fotovoltaico e quant'altro, il Consiglio sappia che noi stiamo procedendo, a parte che abbiamo già aggiornato il PAES, abbiamo sempre tenuto aggiornati tutti i nostri strumenti per quanto riguarda la programmazione energetica, sia come produzione impianti fotovoltaici sia come risparmi, sappiate che noi procederemo con tutta una serie di interventi che vanno sul solco della comunità energetica, per cui è una cosa diversa no. rispetto a quella che ha proposta no, no. ma che si sa
che va nella direzione anche di quello
sì, 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 ma nel senso che noi non andiamo a finanziare noi l'impianto fotovoltaico, ma vorremmo organizzare questa comunità energetica che comunque avrà come risultato finale quello appena detto e proposto dal consigliere Cuomo. Detto questo, se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento Cuomo, per cui chi è favorevole è pregato ad alzare la mano, penso 1, 2, 3, i contrari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ringrazio allora il documento nella sua integrità dal momento che non è stato emendato, lo pongo in votazione, se per dichiarazione di voto si vuole esprimere, sì. Prego, consigliera Zolla.
Allora, ci tengo a leggere, perché il sindaco abbiamo letto integralmente in gruppo la proposta di delibera e abbiamo fatto alcune osservazioni che mi sembra giusto, visto che lei ha avuto tanto spazio, come è giusto che sia, però diciamo esprimere anche le nostre considerazioni, che sono queste. Allora, egregio sindaco, in riferimento alla delibera di stanziamento di euro 100.000 a favore delle famiglie in difficoltà per il caro energia ed inflazione, siamo stupiti del fatto che solo ora, a fine di ottobre 2022, la sua amministrazione si accorga della tempesta in cui si trova l'Europa e nel nostro caso l'Italia. Tralasciando gli aspetti politici che possono essere più o meno condivisibili, in realtà quanto appena letto riassume in modo grossolano le cause finali che stanno portando l'economia al collasso. Molte aziende alla soglia della chiusura e molte famiglie incerte se pagare le bollette o fare la spesa. Già da settembre dello scorso anno, 2021, tutti i principali paesi europei adottavano specifici provvedimenti fiscali mirati a contenere gli effetti dei rincari energetici su famiglie e imprese. Era infatti noto che il fenomeno inflattivo era partito già alla fine della pandemia, a fine primavera 2021. Il denominatore comune degli interventi era rappresentato da tagli temporanei alla tassazione su gas, energia elettrica, carburante, con trasferimenti a imprese, tipicamente quelle energivore, e a famiglie, soprattutto a medio-basso reddito. In particolare, ecco i dati dal decreto del Presidente Draghi del 20 settembre 2021. Italia ha stanziato nel complesso 14,8 miliardi, pari a circa 0,8% del PIL in più tranche. Il DL 27 settembre 2021 ha destinato 3,5 miliardi per azzerare gli aumenti in bollette dal 1 ottobre per le famiglie che beneficiavano del bonus sociale elettrico e del bonus gas, oltre che per ridurre gli oneri di sistema per le utenze domestiche e non. Inoltre, l'IVA del gas è stata ridotta al 5%, dal precedente 10% o 22% a seconda dei consumi. La legge di bilancio ha previsto inoltre interventi per ulteriori 3,8 miliardi, principalmente a sostegno delle aziende, a valere sul primo trimestre 2022. Il 21 gennaio e il 18 febbraio 2022 sono stati approvati due nuovi decreti che hanno stanziato rispettivamente 1,7 e 5,8 miliardi per famiglie e imprese, in particolare le energivore, a valere dal primo semestre 2022. A tali date la guerra russo-ucraina non era ancora scoppiata. Con il decreto energia del 21 marzo il governo decise un taglio delle accise su benzina e GPL fino al 20 aprile, finanziato dal maggior gettito IVA, nonché la rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno. In Germania ha destinato in tutto oltre 28 miliardi, lo 0,7% del PIL, a diversi interventi. Settembre 2021, Francia. Il presidente Macron era intervenuto con misure complessive da quasi 26 miliardi, l'1% del PIL, e potremmo andare avanti così anche con tutti gli altri paesi. Questi dati li abbiamo presi dall'Eurostat, dall'Istat e dalla BCE. La guerra poi successivamente ha acuito il fenomeno inflattivo che, come sopra ricordato, era in atto da almeno 6-8 mesi prima del conflitto. Evidentemente tali imponenti manovre di bilancio non potevano passare inosservate, a maggior ragione da amministratori della cosa pubblica. Per quanto riguarda il nostro comune, il nostro gruppo, durante il Consiglio Comunale del 30/12/2021, ricordava all'amministrazione la grave situazione già in atto, proponendo una riduzione e annullamento dell'IRPEF comunale per le fasce reddituali sotto una certa soglia ISEE. In quell'occasione il vice sindaco e assessore al bilancio dichiarava che non era una priorità, portando poi circa 6 mesi dopo all'approvazione del Consiglio Comunale una fascia di esenzione per i redditi fino a 15.000 euro. Peccato, cari amministratori, che anche questo intervento approvato nel 2022 non esonera i più deboli dal pagamento della tassa se non a partire dal 2023, o meglio i rimborsi avvengono nel 2023. Il bilancio del 2021 si chiudeva infine con un avanzo di gestione di oltre 1 milione di euro che è stato totalmente impegnato nel 2022 per interventi di varia tipologia che abbiamo visto nelle numerose variazioni di bilancio. Tra questi ne cito alcuni che a nostro avviso non sono così indispensabili e nella logica dell'emergenza che stiamo vivendo, il corrispettivo impegno di spesa poteva essere utilizzato per aiuti economici alle famiglie già nel 2022. Esempio, 27.700 euro per i display, 14.640 per le bacheche, che ancora non abbiamo né visto il display e non abbiamo visto ancora le bacheche e siamo ormai nel 2023. 20.000 euro per la demolizione della casa del maresciallo a Villa Balzana per un totale di 62.340 euro. Sicuramente con un'attenta analisi delle varie voci a bilancio non sarebbe stato difficile raggiungere i 100.000 euro. E allora ci viene spontaneo chiederci: come mai non pensarci prima? Nonostante i preconcetti negativi nei nostri confronti, perché non ascoltare la nostra posizione costruttiva? Avendo a disposizione un cospicuo avanzo di gestione, si sarebbe potuto utilizzare molte risorse non strettamente indispensabili a favore delle famiglie già in difficoltà. Inoltre, le bollette sono arrivate già da settembre in poi e ognuno si è accorto di quanto sia aumentata l'energia elettrica. Per quanto riguarda il gas, a giorni arriveranno i primi pagamenti. I soldi servirebbero adesso. Lo stanziamento previsto, peraltro, consistente in risparmi di spesa ancora da consolidare completamente, non sarà disponibile se non a partire dal 2023 inoltrato. E sarà sicuramente tardi. Detto questo, il nostro voto è favorevole. Vi auguriamo un buon lavoro nella speranza che gli aiuti arrivino il prima possibile.
Bene, grazie. Prego. Allora, per dichiarazione di voto.
Per dichiarazione di voto volevo un po' smontare quanto dichiarato dalla collega Zolla, in quanto avete colto nel segno quando dite che hanno finanziato tutta una serie di mancette, perché non si tratta altro che di mancette, perché non credo che i 150, i 200 euro una tantum risolvano assolutamente i problemi delle famiglie, che i 200 euro alle partite IVA risolvano i problemi delle partite IVA. Sono manovre politiche che chi era la presidenza della BCE demonizzava quando qualcuno in Italia governava con questo metodo e poi non ha fatto altro che ripetersi e ripetere quello che gli altri avevano fatto. Ma poi avete colto ancora meglio nel segno quando avete evidenziato il fatto che queste manovrine sono frutto di variazioni di bilancio con l'assunzione di debito, ma soprattutto con maggior incassi IVA. Adesso se mi spiega come l'IVA diminuendo dal 10 al 5%, dal 22 al 5% possa avere un aumento di gettito, le spiego io che l'aumento di gettito è chiaramente notevolmente compensato dall'aumento del prezzo. Solo quello è il motivo, per cui molto probabilmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto cassa con questa operazione, non ha messo dei soldini. Poi la nostra non visione del futuro, l'ho spiegata al Consiglio e a chi ci segue prima, la spiego ancora di più. La riduzione e l'istituzione di fasce di esenzione mi sembra molto in linea con questo. E il fatto che noi possiamo finanziare il nostro fondo con i risparmi, questa è un'idea che si è fatta lei. Noi abbiamo dei risparmi che ci aiuteranno a mantenere in equilibrio il bilancio, ma come diceva il sindaco, l'istituzione del fondo verrà finanziata con tutta una serie di non lavori, di non iniziative che non ci potremo più permettere di fare, o che comunque faremo quando avremo la certezza e la possibilità di spendere i risparmi che abbiamo accumulato con tutte le iniziative di cui siamo stati promotori e soprattutto realizzatori, perché noi siamo, ricordo sempre, per il fare, perché tutto, di tutto possiamo essere accusati fuorché di non mantenere quello che diciamo e di non arrivare all'obiettivo che ci siamo posti.
Bene, altre dichiarazioni di voto?
Forse, vice sindaco, lei ha ascoltato un'altra dichiarazione, non la mia, comunque la ringrazio.
Prego.
Allora, leggo anch'io un breve documento che avevo preparato, che in realtà doveva anticipare l'intervento sull'emendamento, ma che diventa allora una dichiarazione di voto. Allora, leggo nella delibera che è dal basso della nostra vicinanza al territorio e alle persone che l'amministrazione intende promuovere questo contributo. Leggo però anche che l'amministrazione scambia l'Europa e gli Stati Uniti che hanno sanzionato la Russia, paese aggressore nei confronti dell'Ucraina, per dei finanziatori della stessa Russia. Mi chiedo allora se è dal basso della nostra vicinanza al territorio che si intende proporre la delibera. Se appunto è dal basso della nostra vicinanza al territorio che si intende proporre la delibera, dov'è l'utilità di tale lettura? Secondo il nostro punto di vista, la premessa politico-economica non fa altro che dividere le coscienze e la sensibilità politica dei cittadini del nostro comune, senza aggiungere peraltro nulla di costruttivo al dibattito, già molto inquinato da analisi superficiali e da punti di vista parziali, e non fa che spostare l'attenzione dal focus e dall'obiettivo della delibera stessa, che è sostenere le famiglie in difficoltà in questa congiuntura. Noi siamo convinti che sia superfluo, inutile e dannoso per la comunità trascinare i drammi di tante famiglie in un agone politico che non può che essere disordinato e infruttuoso. È il luogo del Consiglio Comunale quello in cui si decide se le sanzioni alla Russia vanno bene o no? Non credo. È il luogo del Consiglio spingersi a dichiarare gli aiuti all'Ucraina controproducenti per noi? Credo di no. Tutti abbiamo le nostre idee sul conflitto in Ucraina, su come va il mondo, sulle sanzioni, sull'economia e la geopolitica, ma non credo sia in questa sede che dobbiamo metterle sul piatto e discuterle. E non credo nemmeno che per approvare una delibera sia necessario condividerne o rigettarne le premesse politiche, a meno che non siano una violazione dei principi democratici e della Costituzione. L'azione dell'amministrazione, ne sono convinto, deve concentrarsi sul bene della comunità, deve trovare delle soluzioni ai problemi quotidiani delle persone e soprattutto deve esprimersi su ciò che realmente può cambiare, dove realmente può incidere, anche correggendo situazioni per le quali ci saremmo aspettati qualcosa di più dallo Stato o dalla UE. Penso anche che su queste tematiche dovremmo essere più umili, considerato che in situazione di guerra non siamo in possesso di informazioni sensibili che evidentemente le istituzioni hanno e sulle quali fondano le proprie scelte. Se non cominciamo noi ad essere fiduciosi di queste istituzioni, come possiamo pretendere che lo siano anche nei nostri confronti i cittadini? Quindi io non posso, nella maniera più forte e decisa, accettare quelle valutazioni politiche che fungono da premessa. Ma chiaramente sono no a favore di più che a favore della costituzione, insomma, di questo fondo destinato alle famiglie, perché sono convinto, insomma, che sia necessario che la comunità intera debba farsi carico e prendersi cura di tutti i suoi membri, in particolare di quelle persone che si trovano oggi a vivere una situazione di difficoltà. Ecco, quindi adesso avrei dovuto dire perciò propongo quell'emendamento, ma è la dichiarazione di voto, quindi dico che voterò a favore e però voglio che questo testo che ho letto resti chiaramente agli atti, quindi lo consegnerò alla segretaria dopo.
Perfetto, grazie. E rimarrà agli atti e rimarrà anche verbalizzato, per cui scolpito nella storia della nostra attività consiliare. Io ringrazio tutti, ringrazio anche per l'annuncio di questo voto favorevole. Ribadisco che ognuno di noi è portatore di una sua verità, per cui è vero che ci sono state quel bel elenco di azioni, una tantum, è anche vero che noi non abbiamo nessuna, come dire, ruolo per esprimerci su conflitti e perciò su ruoli che non ci competono e sono sopra le nostre teste, però è anche vero che noi abbiamo voglia di mantenere fede ad un ruolo che spetta all'amministratore locale, che è quello di dare voce alle sensibilità alle quali va incontro, che incontra e con le quali parla, vorrei dire, quotidianamente. Per cui è vero, non ci compete, però compete a noi quello di dare voce ad un malcontento che, ripeto, noi abbiamo cercato di riassumere in questa delibera, in questo ordine del giorno, senza aver pretese di conoscenza internazionale, di conflitti che giustamente sono sopra la nostra testa, sopra le nostre conoscenze, ma che però noi conosciamo fin troppo bene sugli effetti che hanno sulla nostra gente, soprattutto sulla povera gente. Per cui noi possiamo andare in giro a elencare tutti gli interventi fatti da, però la sostanza è che arriviamo a fine mese che le nostre famiglie non ce la fanno più, punto. E a queste famiglie noi diamo la risposta con l'istituzione di questo fondo, che è ciò che noi possiamo fare, vorremmo fare molto di più, ma è ciò che noi possiamo fare e, se mi permettete, è un passaggio storico di questo Consiglio Comunale, sia per la sostanza sia per la quantità, e soprattutto, da quel che so io, siamo il primo Consiglio Comunale che adotta questa decisione e che va incontro alle proprie famiglie con un'iniziativa come questa. Per cui io vi ringrazio per il vostro voto favorevole che avete preannunciato, ovviamente prendo in considerazione tutte le vostre osservazioni, le faccio tesoro, ma l'importante è la sostanza, per cui procediamo. Per cui chi è favorevole è pregato di alzare la mano, mi pare unanimità, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Ribadisco il fatto di acquisire agli atti quanto ha dichiarato il consigliere Cuomo. Bene, passiamo al punto.
Chiedo scusa al consiglio, ho bisogno di uscire, di lasciare.
Possiamo dire? Vabbè. Allora, la consigliera Giulia Dall'Ago si scusa e si giustifica, e giustifica la sua uscita dal consiglio comunale. Passiamo al punto numero 2, accettazione di donazione di immobili, terreno agricolo manufatto in Arcugnano, località Monte Crocetta, a favore del comune di Arcugnano. Come abbiamo già discusso qualche consiglio fa, comunico, ribadisco, anzi è oggetto della delibera, che le proprietari, che sono tre sorelle di provenienti come famiglia da Arcugnano, ma attualmente residenti a Milano, hanno accettato di donare la proprietà del Monte Crocetta o di una buona parte del Monte Crocetta, ma in particolare quella dove insiste la torre, hanno accettato di donare questa proprietà al comune. Questo passaggio in consiglio sta a formalizzare questa accettazione. Prego, architetto Zoncato, se vuole entrare, perché se ci sono delle domande di natura tecnica ovviamente è a disposizione dei consiglieri. L'architetto Zoncato, capo ufficio tecnico. Allora, insomma, la delibera è l'accettazione di questa donazione che abbiamo cercato, che abbiamo inseguito e che adesso formalizziamo. Questo ci permetterà di proseguire poi, perché vi ricordate che c'era tutto il discorso iniziato ancora dall'allora assessore Zolla sul recupero di quel manufatto, cosa che si era fermata perché? Perché era proprietà privata e i finanziamenti riguardavano soltanto beni di patrimonio del demanio pubblico. Allora, da allora si è partiti con questa richiesta di donazione che adesso ovviamente viene coronata da successo e che mi permette anche di ringraziare formalmente e ufficialmente le proprietarie per questo gesto di generosità di generosità nei confronti della comunità di Arcugnano. E le cito, sono le signore Rizzato Elena, Rizzato Francesca Beatrice e Rizzato Giovanna Maria Teresa. Preciso che non so se viene richiamato nella delibera, ma se non è richiamato lo ribadisco adesso, che hanno chiesto solo come gesto da parte dell'amministrazione comunale, della comunità di Arcugnano, una targa in ricordo del padre defunto, cosa che noi abbiamo ovviamente accettato molto volentieri e che ci sembra il minimo come riconoscimento e come riconoscenza nei confronti di queste tre sorelle che ancora ringrazio. Ovviamente penso che la consigliera Zolla chieda la parola. Prego.
Allora, intanto riconosco in quanto ho letto in questo documento tutti gli argomenti che avevo anch'io affrontato con la signora Giovanna, che era la mia interlocutrice rispetto alle altre sorelle con cui non ho mai parlato e che non ho conosciuto. E ricordo appunto che ci teneva molto all'eventuale targa di riconoscenza, di ricordo, diciamo, ecco, in particolare del padre, perché della madre però, perché era la madre Casarotto, sindaco, quindi credo fosse la madre di originaria, però mi posso sbagliare.
No, era il padre, ecco. Era il padre e loro a me hanno chiesto del padre, ma comunque se dovessero chiedere della madre poco cambia, la sostanza di quello
perché
che noi dobbiamo deliberare è di riconoscere il loro gesto di liberalità, certo, di generosità e di ricambiarlo con una targa di ricordo del loro caro scomparso.
Sì, la ringrazio di avermi dato la parola perché sa appunto che io ci tenevo molto a questo, a differenza sua, ci tenevo molto, diciamo, a queste attività. Dopo 5 anni dobbiamo dire la verità, nel senso che il bando non è stato bloccato perché era proprietà privata, perché il bando chiedeva che sulla zona su cui si chiedeva un contributo ci fosse almeno un contratto di affitto tra il comune e la proprietà. Eravamo arrivati anche a un accordo, un 1000 euro l'anno di affitto che ovviamente la famiglia ci dava la disponibilità di dare in beneficenza. Sindaco, sa che io lascio dei lavori, delle ricerche storiche già fatte, rilievi da cui si può partire per la ristrutturazione, per cui materiale ce n'è su cui lavorare e le chiedo, ecco, di fare una cosa fatta bene. Insomma, ecco, di intervenire in maniera corretta, magari non so se posso dire, evitando magari di snaturare il luogo, ecco, magari con interventi un po' troppo avveniristici, ecco, non so come definirli, perché nel momento in cui un'amministrazione si vanta, si fregia di chiamare un manichino, un burattino, non so cosa sia stato appeso alla croce, di chiamarlo l'angelo bianco, beh, insomma, ecco, siccome io mi preoccupo di queste cose qua, per cui la invito, magari prima di fare altri interventi, di condividere con chi magari, ecco, studia, approfondisce questi argomenti e ne conosce veramente il valore.
La ringrazio per l'intervento. Prego.
No.
Allora, consigliere, lei sa che in qualsiasi tipo di intervento sulla torre medievale è soggetto all'approvazione della sovrintendenza, per cui anche la mia fantasia trova dei limiti e dei confini ben precisi. Detto questo, lei sa altrettanto bene che quel manichino non l'ho portato io. Mi piacerebbe...
Bella
questa interpretazione. Mi piacerebbe avere ancora l'agilità di salire sulla torre, ma comunque è anche vero che basta avere l'agilità mentale e mandare qualcun altro. Però le assicuro che no, non è un qualcosa che non compete la mia iniziativa, cioè non sono stato io. Ecco. Tanto l'ho detto, l'ho ribadito, lo dico anche in consiglio comunale, anche se, a essere sinceri, penso che il post più visitato, più visto, più cliccato come like, come mi piace, cioè che ha avuto un riscontro più positivo, sia stato quello. Ovviamente a me dispiace, perché a me sarebbe piaciuto molto di più su un'iniziativa che ho fatto io, piuttosto che su un'iniziativa che...
Ma lei l'ha chiamato l'angelo bianco, è già sufficiente?
Sì, quello sì.
Comunque, sindaco,
me ne sono il copyright.
Bene, comunque sindaco, le ricordo che parlando di sovrintendenza, che il luogo dove siamo oggi è una villa del 700, Villa Salviati, lei è riuscito a mettere le mani in maniera discutibile anche qua, quindi ecco,
sì, punti. Ma ha approvato la sovrintendenza.
Ha approvato la sovrintendenza, prima fra tutti questa sala consigliare, che penso sia penso che sia il vanto della nostra, anche della nostra, come dire, vita democratica, dal momento che penso che sia una sala all'altezza della, del, perciò, se poi lei se le, eh? Ah, dell'esterno, cioè delle rose.
Occhio, del burattino, un altro manichino, sì, di queste cose.
Allora, sa, queste sono tutte cose che quando arriverà qualcuno più avveduto di me potrà cancellare senza tante difficoltà. Ovviamente per noi sono un valore aggiunto sia come messaggio che come anche bellezza, piuttosto che avere, per esempio, le rose le piacciono?
Sì, mi piacciono, ma non avrei rovinato una villa del Settecento con le rose.
Non abbiamo.
Avrei messo delle rose vere ai balconi, per esempio, oppure avrei piantato.
Ma le piacciono o no le rose?
Non. Sì, ma.
Sì, ma. No, però.
Cioè, le rose sono belle di per sé, ma a me non piace l'arte, come la street art come la intende lei nel nostro territorio. Penso sia abbastanza chiaro, insomma, avrei risaputo. Non è la street art come la intende lei qui ad Arcugnano.
Perfetto, va bene. Allora, a noi le rose piacciono. Prima era un angolo buio e anzi, adesso almeno hanno qualcosa che può far discutere, può piacere o no, ma almeno
c'erano e ci sono ancora i nidi delle rondini lì sotto, quindi non era proprio un luogo abbandonato.
Quelle c'erano e ci sono
e ci saranno.
E ci saranno, perché nessuno li tocca, anzi li difendiamo. Detto questo, cosa stavamo dicendo? Che la cosa che mi piacerebbe sapere è, visto che siamo fuori regolamento, ma lei il manichino bianco lo toglierebbe?
Beh, quello che ha messo qua sotto, l'impiccato, sicuramente sì.
E cioè, quello non sto parlando della torre medievale.
Orribile. E devo dire che quello sulla torre medievale non mi dispiace.
Oh, bene.
Però non l'avrei mai chiamato.
Allora, se le avessi detto che ero stato io a farlo, mi avrebbe approvato e appoggiato, perché mi pareva che dall'incipit non fosse proprio questo il taglio.
Nel senso
che mi dice, visto che lei è così fantasioso che arriva a rovinare anche la torre medievale, nel senso che il manichino è una rovina della torre medievale, temevo che non
è detto che l'abbia messo lei, ma magari ha fatto in modo che fosse messo oppure l'artista che ha fatto questa, in fin dei conti ha mandato anche la protezione civile a fissarlo bene in modo che non cadesse, no? quindi voglio dire,
quello sì, quello.
A rischio forse della persona che è salita, magari.
No, la persona che è salita con tutte le sicurezze e ha messo in sicurezza anche il manichino.
Comunque, sindaco.
Perché non si sa mai che magari lei una visita a questa torre medievale, il manichino cade.
Guardi, sindaco, io sono stata talmente tante volte sulla torre medievale negli anni in cui ero assessore che conosco tutto, non ho bisogno di tornare, perché ho la documentazione, ho tutto, per cui non ho bisogno di tornare, ecco, conosco molto bene anche tutta la storia, sia degli scavi archeologici, sia della torre medievale, per cui ecco, le raccomando di intervenire nel modo giusto. E ci tenevo, ecco, a far capire a chi ci ascolta che per motivi che mi sono ancora incomprensibili, perché quello che lei ha detto non è vero, il lavoro su Monte Crocetta è stato fermo per 5 anni. Ecco, avremmo già potuto partire con lavori di restauro, di studi ulteriori, eccetera. Ecco, quindi, perché è tutto documentato, sindaco, per cui non.
Sì, ma allora io su questo le do atto e le dico anche altrettanto sinceramente che la richiesta di donazione poteva già essere fatta 5 anni fa. Perché la risposta è stata immediata, per cui, per carità, lei ha pensato di seguire un'altra strada, che era quella della convenzione. Se avesse chiesto 5 anni fa la donazione del bene, noi saremmo già in possesso da 5 anni e avremmo potuto già pianificare interventi su una proprietà comunale e non su una proprietà privata.
Mi scusi, sindaco, io ho fatto quel che potevo, vista la sua contrarietà a qualsiasi intervento dell'assessore su quel luogo, quindi ho visto che il bando richiedeva esclusivamente questo rapporto di affitto, ho fatto una convenzione, ci eravamo messi d'accordo sull'affitto, pian piano sarei arrivata anch'io probabilmente alla donazione. In quel momento era sufficiente avere un contratto di affitto per poter accedere ai contributi e io mi sono fermata lì, anche perché ripeto, lei non era d'accordo sulle mie iniziative e quindi cercavo insomma di fare le cose, infatti dopo lei ha bloccato quando io non ci sono più stata per volere suo e ha bloccato qualsiasi tipo di attività e di intervento.
Allora confermo quello che lei ha detto e lo ribadisco, e cioè che ero fermamente contrario all'intervento con soldi pubblici su una proprietà privata. Primo perché non era consentito dalla legge, secondo perché non lo ritenevo opportuno. Fate queste premesse, se lei avesse chiesto la donazione e l'avesse ottenuta, adesso i lavori sarebbero già iniziati da 5 anni.
Ecco, ma lei me la poteva anche suggerire questa strada, no? Perché non l'ha fatto.
Mi pare che ne abbiamo parlato più volte di questa roba qua. Dopo sa, certi suggerimenti si sentono, certi altri si fanno finta di non sentire. Comunque, siccome lei sottolinea quelle che sono le mie posizioni, io sottolineo anche le motivazioni che hanno portato a determinate scelte e anche determinate mancanze. Bene, detto ciò, andiamo in votazione, per cui chi è favorevole alla delibera in oggetto è pregato di alzare la mano, mi pare unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. C'è l'immediata esecutività della delibera, chi è favorevole è pregato di alzare la mano, immediata esecutività, unanimità. Ringrazio e passiamo al punto numero 3, interrogazione presentata dal consigliere Zolla Flavia, al quale passo la parola per la lettura.
Anche l'oggetto. Conferma da parte del sindaco delle dichiarazioni in occasione della visita alla scuola Foscolo il 10 settembre 2022 relativamente alla realizzazione delle bocchette di aereazione degli iglu per proteggere la scuola dal gas radon e dall'umidità di risalita e successiva visita al cantiere per verificare l'effettiva presenza delle bocchette di aereazione. La sottoscritta Zolla Flavia, consigliera comunale. Premesso che, secondo la Fondazione Umberto Veronesi, il radon è un gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore, tutte caratteristiche che non lo rendono percepibile dai nostri sensi e perciò difficile da individuare, da quantificarne la presenza. Il radon si trova principalmente nei locali, specie quelli a diretto contatto con il suolo, come cantine, scantinati, taverne, garage, perché il terreno è la fonte principale in cui questo gas abita, con possibilità tuttavia di arrivare ad irradiarsi anche negli ambienti dei piani più alti. Oltre al suolo e alle rocce in cui sono presenti i suoi precursori, quindi uranio e radio, ci sono anche altre vie di trasmissione del radon, pavimentazioni e pareti a contatto con il suolo e non adeguatamente isolate da fratture e fessure, tubature, canalizzazioni non ben sigillate, che andrebbero quindi sempre ben controllate se si vive in una zona più a rischio. Il pericolo maggiore del gas radon è correlato all'inazione. Ispirato in quantitativi in eccesso e per i periodi prolungati, può infatti provocare seri danni alla salute, in particolare ai polmoni, qualificandosi come seconda causa di rischio per l'insorgenza di un tumore dopo il fumo. Questo significa che i fumatori che vivono a contatto con il radon corrono un rischio in più di malattia. Gli effetti più dannosi del radon non sono però dovuti al radon in sé, bensì dai suoi prodotti di decadimento, cioè altri elementi radioattivi non gassosi generati dal radon che, attaccandosi al particolato atmosferico presente in ogni ambiente, entrano facilmente in profondità nell'apparato respiratorio, irraggiando in particolare le cellule dei bronchi. Stimare la presenza o la concentrazione di questo radon negli ambienti domestici o di uso quotidiano come le scuole o i luoghi di lavoro, soprattutto se interrati, dove di norma si trova maggiormente, non è semplice perché le concentrazioni possono variare sia da spazio a spazio, anche tra edifici vicini, sia nel tempo, tra giorno e notte, estate e inverno e tra diverse condizioni meteorologiche. A causa di questa fluttuazione, per avere una valutazione attendibile del quantitativo medio di radon presente nell'area di un ambiente, è necessario procedere a una misurazione per un periodo prolungato di qualche mese almeno. L'ideale sarebbe procedere a una misurazione su base annuale, effettuandola con appositi strumenti dosimetri passivi in grado di registrare le tracce delle radiazioni emesse, proporzionali alla concentrazione del gas gas nell'ambiente. Una volta quantificata la presenza del rado, a seconda del risultato ottenuto, si potrà valutare l'opportunità di procedere a una bonifica. Una recente direttiva europea fissa come limite, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro, un valore medio annuale di 300 BQ, metri quadri, sono becquerel al metro cubo, anche se non è possibile eliminare del tutto il radon dagli ambienti in cui si vive, tracce di questo gas sono comunque sempre presenti anche nell'atmosfera libera. È però possibile ridurre la concentrazione al di sotto dei limiti di legge attuando dei semplici interventi edilizi sulle abitazioni esistenti o adottando criteri anti-radon in stabili di nuova costruzione. Visto che nell'ultima visita pubblica alla Nuova Foscolo del 10 settembre 2022 al sindaco è stato chiesto dove erano posizionate le bocchette di aereazione degli igloo realizzate per proteggere la scuola dal gas radon e dalla umidità di risalita, come riportato nelle pagine del Comune di Arcugnano Facebook il 13 ottobre 2020 e il 19 ottobre 2020 allegate, visto che a questa domanda il sindaco ha risposto: le bocchette sono presenti ma sono mascherate ed inoltre che il radon non c'è, visto che il Comune di Arcugnano è sempre stato sensibile rispetto alla salvaguardia della salute dei propri cittadini relativamente alla problematica del radon negli uffici, tanto da promuovere un'iniziativa per monitorarne la presenza, vedi pagina del Comune di Arcugnano Facebook del 30/11/2018, sempre allegata, monitoraggio che consisteva nel posizionare una scatoletta densimetro fornita dall'ARPAV per un periodo di 6+6 mesi per avere un risultato attendibile, visto altresì che nel progetto sono stati investiti dei soldi per la realizzazione dell'igloo, si chiede al sindaco se intende confermare che le bocchette sono presenti ma sono mascherate ed inoltre che il radon non c'è, e di fare una visita al cantiere estesa a tutti i consiglieri che lo richiedono per verificare, de visu, l'effettiva presenza delle bocchette di aereazione mascherate che devono eliminare il radon, vista l'importanza di garantire la sicurezza e la salute dei ragazzi che frequentano la scuola Foscolo.
Bene, grazie. Allora, io faccio una breve premessa. Intanto trovo molto scorretto questo attribuirmi ed inoltre che io abbia detto ed inoltre il radon non c'è. Cioè mettere tra virgolette le bocchette sono presenti ma sono mascherate ed inoltre che il radon non c'è. Perché io non ho mai detto questa frase e non so se la cosa prevenga da una persona qui presente come spettatore e soprattutto è totalmente decontestualizzata dal contesto con cui il ragionamento si è svolto. Per cui questo modo di rappresentare la problematica attribuendomi delle frasi, tanto più tra virgolette alcune e in corsivo le altre, lo trovo di una scorrettezza unica. Detto questo, si sappia, e ribadisco, che il Comune di Arcugnano è l'unico comune, della provincia, ma di sicuro dei Berici, che ha fatto una campagna estensiva sulla presenza del radon nel proprio territorio. Siamo andati a posizionare, tramite la richiesta di una collaborazione con i privati, nelle case di tutte le frazioni del nostro comune, degli strumenti per individuare, per comprensori, la presenza del radon. Poi voi sapete che è un gas molto infido, cioè nel senso che può esserci qua, però non può esserci magari 50 metri più in là, perché dipende molto dalla fratturazione delle rocce e dalle caratteristiche del sottosuolo. Però noi l'abbiamo fatto e siamo stati l'unico comune a fare questa campagna di conoscenza e perciò di prevenzione sugli effetti negativi del radon nel nostro comune. Fatta questa premessa, noi abbiamo fatto delle analisi anche nelle scuole, come lei spero si ricorderà, sia alla Mistro Rigo sia alla LIOI, abbiamo fatto delle misurazioni anche nel municipio, in questa zona, con esiti ovviamente diversi. Qua non si è trovato radon, come confermatomi dai tecnici dell'ARPAT, che mi hanno ribadito che il radon solitamente nelle zone di pianura non c'è, perché si manifesta laddove c'è un substrato roccioso e perché si è provocato dal decadimento di determinate atomi che poi provocano questo gas che risale per le fessure carsiche del substrato roccioso, soprattutto quello nostro che è calcareo, e entra attraverso la porosità del magrone o anche le fessurazioni delle fondazioni delle nostre case, entra negli ambienti domestici.